Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Seconda parte, capitolo 20. La comunione frequente. Si dice che Mitridate, re del Ponto, avesse inventato un antidoto con il quale aveva talmente rinvigorito il proprio organismo che quando volle avvelenarsi per sfuggire alla schiavitù dei romani, non ci riuscì. Il Salvatore ha istituito l'Eucaristia, che contiene realmente la sua carne e il suo sangue, affinché chi ne mangia viva eternamente. Ecco perché chiunque vi ricorre spesso con devozione rinforza talmente la salute e la vitalità dell'anima che è quasi impossibile che rimanga avvelenata dai cattivi affetti. Non è possibile nutrirsi di questo cibo di vita e continuare a vivere degli affetti di morte. Allo stesso modo che gli uomini nel paradiso terrestre non avrebbero potuto morire quanto al corpo per la forza vitale del frutto della vita che il Signore vi aveva collocato. Così essi non possono morire spiritualmente per la virtù di questo sacramento di vita. I frutti più teneri, soggetti a corrompersi come le ciliegie, le albicocche e le fragole, si conservano facilmente tutto l'anno, una volta canditi nello zucchero e nel miele. Così i nostri cuori, benché fragili e deboli, sono resi immuni dalla corruzione del peccato quando sono trattati con quello zucchero e quel miele che sono la carne e il sangue incorruttibili del Figlio di Dio. O Filotea, i cristiani che saranno condannati resteranno senza parola allorché il giudice giusto rinfaccerà loro il torto che hanno avuto di lasciarsi morire spiritualmente, quando era loro così facile mantenersi in vita nutrendosi del suo corpo. Miserabili, dirà loro, come avete potuto lasciarvi morire quando avevate l'ordine di nutrirvi del cibo di vita? Io non lodo e non biasimo il fatto di ricevere la comunione eucaristica tutti i giorni, ma consiglio ed esorto ciascuno a fare la comunione tutte le domeniche, purché lo spirito non abbia affetti al peccato. Sono parole di Sant'Agostino, al quale mi associo non biasimando e non lodando chi fa la comunione tutti i giorni. Lascio la decisione su questo punto alla discrezione del Padre spirituale. Infatti le disposizioni per accostarsi così di frequente alla Santa Comunione devono essere di un alto livello di perfezione, per cui non è opportuno dare in materia un parere generico. D'altra parte, siccome tali disposizioni possono trovarsi in molte anime buone, non è nemmeno bene distoglierle e dissuaderle, ma va deciso dopo aver preso in esame lo stato interiore di ciascuno. Bella la risposta di Santa Caterina da Siena, quando a proposito della sua comunione quotidiana le fu citato Sant'Agostino, che non loda e non biasima chi si comunica tutti i giorni. Ebbene, disse, poiché Sant'Agostino non lo biasima, prego anche voi di fare altrettanto e mi basta. Ma vedi bene, Filotea, che Sant'Agostino esorta e consiglia con forza di fare la comunione tutte le domeniche. Falla anche tu più spesso che puoi, già che tu non hai alcun affetto al peccato mortale e nemmeno al peccato veniale. Sei nella disposizione richiesta da Sant'Agostino. E anche qualcosa di più, perché non solo Non hai l'affetto a peccare, ma non hai nemmeno l'affetto al peccato. Sicché se il tuo padre spirituale lo trova bene, puoi fare la comunione anche più spesso di ogni domenica. Possono tuttavia sorgere molte difficoltà, non da parte tua, ma da coloro che vivono con te, che potrebbero consigliare al tuo saggio direttore di non farti comunicare così spesso. Se, per esempio, tu sei sottomesso a qualcuno e coloro a cui devi obbedienza e rispetto sono così mal istruiti e così strani da sentirsi inquieti e turbati, nel vederti fare la comunione così spesso, allora tutto considerato sarà bene andare incontro alla loro malattia e fare la comunione soltanto ogni 15 giorni. Ciò solo nel caso che la difficoltà non possa essere superata in altro modo. In questo campo occorre stare a quanto dice il padre spirituale. Tuttavia affermo con certezza che la massima distanza tra una comunione e l'altra non deve superare il mese, almeno in quelli che intendono servire Dio devotamente. Se sai essere molto prudente, non c'è né madre né moglie, né marito né padre che ti impedisca di comunicarti spesso. E sai perché? Perché il giorno in cui avrai fatto la comunione non diminuirai la cura per quello che fa parte dei doveri del tuo stato, anzi sarai più dolce e gentile e non rifiuterai l'adempimento di nessun dovere. La conseguenza sarà che gli altri non avranno alcun interesse a distoglierti da questo esercizio che non causa loro alcun pregiudizio, a meno che siano gretti e incapaci di ragionare. In tal caso, usa condiscendenza, secondo il consiglio del tuo direttore. Devo aggiungere una parola per la gente sposata. Dio nell'antica legge trovava cosa fatta male che i creditori esigessero il loro debito nei giorni di festa. Ma non se l'aveva male se il debitore pagava e rendeva il debito a chi lo esigeva. È cosa poco conveniente, benché non sia un grande peccato, chiedere la soddisfazione del debito coniugale nel giorno in cui si è fatta la comunione. Ma non è sconveniente renderlo, anzi, direi che è meritorio. Ecco perché a causa di tali doveri nessuno deve essere privato della comunione. Nella Chiesa primitiva i cristiani comunicavano tutti i giorni, pur essendo sposati e benedetti da tanti figli. Ecco perché ho detto che la comunione frequente non deve generare alcuna sorta di problemi, né ai papà né alle mamme, né ai mariti né alle mogli, purché l'anima che si accosta alla comunione sia prudente e discreta. Quanto alle malattie corporali, non ce n'è alcuna che impedisca questa santa partecipazione, eccetto quelle che causano vomito molto frequente. Per fare la comunione ogni 8 giorni, occorre non avere peccati mortali e non avere affetto al peccato veniale e avere un grande desiderio di fare la comunione. Ma per fare la comunione tutti i giorni, oltre a ciò, bisogna aver superato la maggior parte delle cattive inclinazioni ed avere il parere favorevole del Padre spirituale. Capitolo 21. Come fare la comunione? La preparazione alla Santa Comunione comincia la sera precedente, con molte aspirazioni e slanci d'amore. Ritirati per tempo in camera tua, prima del solito, così il mattino seguente sarai pronta per alzarti più presto. Se durante la notte dovessi svegliarti, metti subito nel cuore e sulla bocca qualche pensiero odoroso. Per profumare la tua anima e prepararla a ricevere lo sposo, che veglia mentre dormi e si prepara ad arricchirti di infinite grazie e favori, se sei pronta a riceverli. Al mattino alzati con grande gioia per la felicità che speri e dopo esserti confessata va con grande fiducia, ma anche con grande umiltà a ricevere quel cibo celeste che ti nutre per l'immortalità. Dopo aver pronunciato le sante parole, Signore, non sono degna, non muovere più né la testa né le labbra, non per pregare e ancor meno per sospirare. Ma apri dolcemente e mediamente la bocca e alzando la testa quel tanto che basta perché il sacerdote veda quello che fa. Ricevi piena di fede, di speranza e di carità colui al quale, il quale, per il quale e nel quale tu credi, speri, bruci d'amore. Simile all'ape che dopo aver raccolto sui fiori la rugiada del cielo e il succo più squisito della terra, lo trasforma in miele e lo trasporta nella sua arnia. Così il sacerdote sull'altare prende tra le mani il Salvatore del mondo, vero figlio di Dio, simile a rugiada discesa dal cielo, e vero figlio della Vergine, simile a fiore sbocciato dalla terra, della nostra umanità, e lo offre in cibo di soavità alla tua bocca e al tuo corpo. Appena Gesù è in te, scuoti il cuore, perché venga a rendere omaggio al Re della salvezza. Esamina con lui la tua situazione interiore. Pensa chi hai in te e che ci è venuto per la tua felicità. Accoglilo meglio che puoi e comportati in modo tale che si veda che Dio è con te da tutte le tue azioni. Ma se non avessi la grazia di comunicare realmente nella Santa Messa, comunicati almeno con il cuore e lo spirito, unendoti con un ardente desiderio al Salvatore. La tua principale intenzione nella comunione deve essere di progredire, fortificarti e stabilizzarti nell'amore di Dio. Perché quello che ti è dato soltanto per amore, tu lo devi ricevere con amore. Non è possibile immaginare il Salvatore impegnato in un'azione più piena di amore e più tenera di questa, nella quale si può dire che distrugga se stesso, riducendosi in cibo per entrare nelle nostre anime e unirsi intimamente ai fedeli. Se ti domandano perché fai la comunione così spesso, rispondi che è per imparare ad amare Dio, per purificarti dalle imperfezioni, per liberarti dalle miserie, per consolarti nelle afflizioni, per trovare sostegno nelle debolezze. Rispondi che sono due le categorie di persone che devono fare spesso la comunione. I perfetti, perché essendo ben disposti, farebbero molto male a non accostarsi alla sorgente della perfezione, e gli imperfetti per poter camminare verso la perfezione, i forti per non rischiare di scoprirsi deboli e i deboli per diventare forti, i malati per guarire e i sani per non ammalarsi. Tu poi, creatura imperfetta, debole e ammalata, hai bisogno di comunicare spesso con la perfezione, la forza e il medico. Rispondi che coloro i quali non hanno molte occupazioni devono fare la comunione perché ne hanno il tempo. Quelli invece che sono molto occupati la devono fare perché ne hanno bisogno, perché chi lavora molto ed è carico di preoccupazioni deve deve nutrirsi di cibi sostanziosi e mangiare spesso. Comunicati spesso, Filotea, più spesso che puoi, secondo il parere del tuo padre spirituale, e credimi, le lepri qui da noi, sulle nostre montagne, in inverno, diventano bianche, perché non vedono e non mangiano che neve. Anche tu, a forza di adorare, di nutrirti di bellezza, di bontà e della stessa purezza di questo divin sacramento, diventerai bella, santa e pura.